Allora, il 2 agosto 2026 è una di quelle date che, in questo esatto momento, sta tenendo svegli parecchi dirigenti aziendali e avvocati in tutta Europa.
Decisamente. Anche perché non si parla più di teoria, ecco.
Esatto, è il momento in cui l'AI Act, insomma il regolamento europeo sull'intelligenza artificiale, dispiegherà completamente i suoi effetti sui cosiddetti sistemi ad alto rischio. E non stiamo parlando di, sai, vaghe linee guida etiche o raccomandazioni filosofiche.
No, parliamo di sanzioni che fanno davvero paura.
Multe che sembrano scritte apposta per distruggere chi non si adegua. Si arriva fino a 35 milioni di euro.
Oppure il 7% del fatturato mondiale annuo.
Che per le grandi aziende è una cifra mostruosa. E tutto questo scatta se si affida una decisione critica a un sistema automatizzato che, banalmente, non è in grado di giustificare il perché ha preso quella decisione.
È un livello di rischio finanziario che, diciamo, cambia totalmente le regole del gioco. Perché per anni il settore tecnologico ha rincorso solo la potenza bruta, no?
Certo, i modelli sempre più grandi.
Esatto, costruendo reti neurali, modelli generativi sempre più vasti, sempre più affascinanti. Ma il problema strutturale è che questa architettura crea nativamente delle scatole nere.
Le famose black box.
Proprio loro. Cioè, l'algoritmo produce un risultato che spesso è brillante, magari utilissimo, ma se un giudice ti chiede di tracciare a ritroso il percorso matematico esatto, il calcolo preciso che ha portato a quella specifica decisione, il sistema semplicemente non può farlo in modo deterministico e in un tribunale l'opacità non è una difesa che puoi usare.
Non puoi dire al giudice, il computer ha deciso così, fidati. Ed è proprio questa dicotomia tra innovazione galoppante da una parte e rigidità della legge dall'altra che è il cuore dell'esplorazione profonda di oggi.
Un bel rompicapo.
Abbiamo incrociato un po' di fonti diverse per capire come si sta cercando di risolvere questo paradosso. Abbiamo guardato il testo del regolamento UE, documentazione e perfino il codice sorgente di un sistema tutto italiano chiamato Pensai. E poi anche le cronache locali di un piccolo comune siciliano, Misiliscemi.
Che sembra un accostamento strano, no? L'Unione Europea è un piccolo comune.
Ma infatti la missione di oggi è proprio raccontare questa storia, smontare un approccio tecnologico che parte dal sud Italia e cerca di rendere queste decisioni algoritmiche non solo efficaci, ma totalmente trasparenti. Per chi ci ascolta, che magari lavora nella pubblica amministrazione o in un'azienda o semplicemente per chi subisce le decisioni degli algoritmi, questa è un'esplorazione fondamentale. L'innovazione non arriva solo dalla Silicon Valley.
Assolutamente. Anche perché il passaggio da una discussione puramente filosofica sull'etica dell'IA a un vero e proprio obbligo legale è un salto brutale.
Prima era un lusso per accademici interrogarsi sulla spiegabilità.
Lo usa per negare un mutuo. La legge impone che la logica dietro quella decisione sia esplicita. Deve essere comprensibile da un essere umano e verificabile da un ispettore in qualsiasi momento. La scatola nera è diventata legalmente insostenibile.
Io ho riflettuto molto su questa incompatibilità, no? Tra i modelli generativi moderni e gli obblighi di legge. Pensando a come lavorano i grandi modelli linguistici oggi, mi viene sempre in mente un'analogia. È come avere in cucina uno chef geniale, ma totalmente caotico.
Mi piace, questa rende bene l'idea.
Cioè, tu gli chiedi di preparare un piatto elaborato e lui mescola gli ingredienti a occhio, segue l'istinto, aggiunge un pizzico di questo e quello. E alla fine ti presenta un capolavoro assoluto.
Però se gli chiedi la ricetta.
Esatto. Se un cliente ha una reazione allergica grave e in cucina entra un ispettore sanitario che pretende la ricetta esatta, scritta grammo per grammo, con le temperature di cottura al decimo di grado, lo chef ti guarda e non ha idea di cosa rispondere. Non se lo ricorda. Ha fatto tutto a sentimento. L'AI Act, in sostanza, è quell'ispettore che esige la ricetta scritta prima ancora che il ristorante apra al pubblico.
Ed è una pretesa che si scontra frontalmente con il modo in cui addestriamo il deep learning. Cioè, questi modelli non estraggono regole fisse, calcolano dei pesi probabilistici su miliardi di parametri.
Quindi c'è sempre un margine di incertezza.
Put potrebbe variare leggermente. Ora, se stai generando un'immagine per i social, va benissimo. Ma in un contesto dove si decidono i diritti fondamentali delle persone, una variazione probabilistica è considerata un'arbitrarietà inaccettabile. La prevedibilità matematica lì è il requisito fondamentale di qualsiasi processo amministrativo.
E questo, chi ci ascolta lo avrà intuito, ci porta dritti al sistema Pensai. È un progetto ideato da Salvatore Martino. Leggendo le fonti, la cosa che emerge prepotentemente è il cambio di paradigma. Oggi tutti cercano di forzare i modelli probabilistici a spiegare se stessi dopo aver preso la decisione.
Inventando interfacce complicate per tradurre la matematica in linguaggio umano.
Esatto, mettendo una toppa. Invece, questo progetto va nella direzione diametralmente opposta. Martino ha costruito un motore puramente deterministico. Nessuna probabilità, solo certezze.
Che è una scelta forte! Rinuncia volontariamente a quella fluidità che ha reso l'IA generativa così popolare in questi anni, per abbracciare invece una rigidità strutturale enorme.
Infatti le regole nascono osservando i processi decisionali umani sotto pressione. Martino sembra aver preso gli errori e i bias umani e li ha codificati in parametri rigidi, proprio per impedire alla macchina di ripeterli.
In un motore deterministico la regola è letteralmente scolpita nella pietra. L'algoritmo non impara in tempo reale modificando i suoi parametri di nascosto. Applica criteri immutabili che sono stati stabiliti a priori.
A parità di input, l'output è identico.
Sempre. E questa scelta si sposa perfettamente con un concetto fondamentale che si trova nella documentazione del progetto, ovvero la decisione difendibile.
Un concetto chiave in ambito legale.
Esatto. Di fronte a un ricorso di un cittadino, il sistema deve poter restituire esattamente la stessa risposta 1 milione di volte su 1 milione se le variabili in ingresso non cambiano.
Ma e qui faccio un po' l'avvocato del diavolo. Mi viene da fare una riflessione. Stiamo assistendo a una specie di passo indietro tecnologico. Per decenni abbiamo lottato per slegare i computer dalla vecchia logica binaria, sai? Se succede questo, allora fai quello. Volevamo fargli capire le sfumature. E ora, per rispettare le AI Act, facciamo un salto nel passato e riabbracciamo regole inflessibili.
O l'aviazione civile. Non si utilizzano certo i sistemi di controllo del volo più creativi o sperimentali. Si usano quelli più noiosi, prevedibili e ridondanti.
Ah, chiaro. Nessuno vuole un pilota automatico creativo.
Esattamente. In ambito legale e amministrativo, l'incertezza non è una feature, non è una funzione figa, è un bug. Quindi questo passaggio al determinismo non è un limite del codice scritto da Martino, è un allineamento della tecnologia ai requisiti dello Stato di diritto, dove per definizione la legge deve essere uguale per tutti, senza strani margini di interpretazione algoritmica.
Ha senso. Passando dalla teoria al, diciamo, a mettere le mani nel cofano, l'analisi del codice sorgente di Pensai offre spunti un po' insoliti. Nel senso, oggi il linguaggio predominante per l'intelligenza artificiale è il Python, no?
Sì, per la sua flessibilità, le librerie infinite.
E invece qui il motore è sviluppato in PHP. Nello specifico, le fonti citano la versione 3.2.1 del progetto. Ora, il PHP è spesso visto come il linguaggio storico dei siti web, un po' vecchiotto. Ma qui è piegato a logiche di rigore enterprise, pazzesche, con una tipizzazione estremamente stretta.
La scelta del linguaggio in questo caso è chiaramente funzionale al controllo assoluto. Questo motore prevede una validazione brutale dei dati in ingresso. Cioè, se un parametro atteso è un numero intero, mettiamo l'età di una persona, e il sistema riceve una stringa di testo o un dato sporco,
si ferma.
Il processo si arresta immediatamente. Non cerca di interpretare, non cerca di correggere l'input da solo, come invece farebbe un modello probabilistico moderno per farti un favore. No, interrompe subito la catena decisionale.
Zero tolleranza.
Zero. Questa intolleranza all'errore è fondamentale per evitare che dati sporchi generino decisioni formalmente valide, ma sostanzialmente scorrette, che poi è uno dei rischi più grandi quando si digitalizza la pubblica amministrazione.
C'è un dettaglio nel codice che cattura perfettamente questa rigidità. L'ho trovato affascinante. La chiamano la regola del 100%.
Spieghiamola, perché è il cuore del sistema.
Sostanzialmente, quando si definiscono i pesi di una decisione, facciamo un esempio pratico. Mettiamo che c'è un bando statale. Assegna una percentuale di rilevanza al reddito, una all'età e una alla composizione del nucleo familiare. Il motore richiede che la somma di questi pesi sia algebricamente perfetta. Deve essere 100.
Nemmeno un decimale fuori posto.
Esatto. Se l'operatore sbaglia a inserire i parametri e la somma fa 99 o 100,5, il sistema si rifiuta categoricamente di avviarsi. non spalma quel mezzo punto percentuale in giro per far tornare i conti. Muore sul nascere.
E questo azzera il cosiddetto comportamento indefinito. Molti software commerciali, se c'è un errore marginale, tentano una forma di tolleranza. Usano dei valori di default per non bloccare i processi dell'ufficio.
Però se quei pesi decidono se una famiglia riceve un sussidio o no.
Certo. Assumere un valore di default in quel caso significa che il computer sta prendendo una decisione politica ed economica di nascosto. Imporre un blocco totale costringe l'essere umano a rivedere e assumersi la piena responsabilità dei criteri. E questo soddisfa appieno il principio della supervisione umana che l'Europa sta per rendere obbligatorio.
E poi c'è il livello crittografico, che mi ha colpito molto. Per garantire che nessuno alteri questi parametri a posteriori, ogni decisione presa, con le sue motivazioni, i suoi pesi, tutto quanto, viene sigillata generando un hash SHA-256.
Una vera e propria impronta digitale crittografica.
Per chi ci ascolta, l'immagine mentale più calzante è quella di un documento di pergamena, antico, che viene arrotolato e chiuso con un sigillo di ceralacca fusa. Nel momento esatto in cui il sistema emette il verdetto, boom, l'impronta digitale viene generata. Dedude l'hashing serve proprio a garantire l'immutabilità del dato. Anche se poi sorge una questione operativa nel mondo reale, no? Le decisioni amministrative possono essere revocate, o i dati dei cittadini possono cambiare legittimamente.
Ma il sigillo non impedisce di aggiornare una pratica?
Esatto. Impedisce la manipolazione silenziosa.
Cioè, se un amministratore di sistema fa il furbo, mettiamo che tenta di modificare il database, cambiando il peso di un criterio per favorire la pratica di un amico, ma lo fa dopo che la decisione è stata presa e sigillata. A quel punto il ricalcolo dell'hash non coinciderà più con l'originale.
Il sigillo di ceralacca si spezza e lascia una traccia forense palese della manomissione. Leggendo l'analisi tecnica, è incredibile vedere come il codice non si limiti a eseguire delle semplici istruzioni PHP. Incorpora letteralmente frammenti dell'AI Act. Traduce in matematica concetti normativi molto astratti, come la trasparenza e la gestione del rischio.
Sono convinta che questa convergenza tra codice e legge sia l'aspetto più innovativo del progetto di Martino. Guarda, di solito la conformità si gestisce a posteriori. I programmatori fanno il software e poi arrivano gli avvocati che scrivono decine di documenti di policy per giustificarne in qualche modo l'uso.
Un incubo burocratico.
Pensai invece dimostra che la compliance può essere, come si dice, by design, integrata nelle fondamenta dell'architettura. Se il tuo algoritmo stampa direttamente gli articoli di legge nei suoi log di esecuzione, stai costruendo in tempo reale la prova legale che ti servirà in tribunale.
Ed è qui che passiamo alla vita reale. Questa architettura imponente, concepita per fronteggiare cause legali complesse e multe europee da capogiro, dove l'hanno testata? In un paesino della Sicilia, Misiliscemi, in provincia di Trapani.
E l'applicazione pratica è?
La gestione dei rifiuti.
Già, una web app gratuita per i cittadini, con i calendari della raccolta differenziata, le istruzioni per i rifiuti ingombranti e perfino un assistente vocale per rendere tutto più accessibile.
Che tra l'altro, integrare la voce è un dettaglio importante. Costringe il motore logico a interfacciarsi con input vocali che di solito sono disordinati, pieni di frasi a metà, incertezze. Il sistema deve tradurre tutto quel caos umano in richieste rigide prima di poterle elaborare. Vero? Però guarda, qui faccio un po' il guastafeste. C'è una dissonanza cognitiva gigantesca tra le premesse e l'esecuzione. Si discute di conformità continentale, di tribunali, di hash crittografici. E il banco di prova è sapere a che ora passa il camion della plastica a Misiliscemi.
Capisco il dubbio.
Viene da chiedersi, insomma, non è che la tecnologia è un po' sovradimensionata? O peggio, non è che stiamo parlando di una semplice app a regole base, spacciata per IA di nuova generazione grazie a un bel marketing?
È una critica legittima a prima vista, però tecnicamente è una fallacia. Progettare un sistema complesso in un laboratorio sterile, chiuso al pubblico, non ti dimostra la sua resilienza. La gestione dei rifiuti in un comune è un incubo operativo.
Immagino, sì.
È caotico. Se il motore deterministico riesce a orchestrare tutto questo senza generare le famose allucinazioni...
Cioè, senza dire a un utente di buttare il vetro nell'indifferenziata perché ha fatto un'associazione statistica strana.
Esatto. Se regge a quello stress test reale, la logica di base è validata.
In effetti, la teoria dell'architettura dice proprio questo. Una volta che dimostri che il telaio regge su scala ridotta, aumentare i carichi diventa solo un problema di server e di banda. Certo, gestire l'allocazione dei fondi europei ha regole molto più complesse della raccolta differenziata, ma il meccanismo del sistema e il blocco se i pesi sballano, il sigillo criptografico meccanicamente non cambia di una virgola.
Proprio così, l'infrastruttura è agnostica, non le importa del contenuto. Ma questo ci porta al grande tema della distribuzione. Le fonti ci dicono che attualmente il repository GitHub del codice è privato.
Sì, Salvatore Martino ha intenzione di rilasciarlo open source, con licenza MIT, che permetterebbe a chiunque di studiare il motore e usarlo.
Però c'è un freno. È il classico dilemma della sostenibilità economica per chi sviluppa software in modo indipendente.
Il terrore di aprire il codice e vedere il giorno dopo una multinazionale gigante che lo integra nei suoi servizi cloud, ci fa i milioni e non riconosce nemmeno un euro o un ringraziamento a chi si è fatto il mazzo per progettarlo.
Succede in continuazione nell'ecosistema open source, purtroppo.
Ed è molto apprezzabile che le fonti di questo progetto parlino apertamente di queste frizioni. È un'operazione di trasparenza intellettuale che io trovo affascinante, perché delineano chiaramente non solo i successi, ma anche quello che attualmente manca a Pensai.
Che è fondamentale per un'analisi obiettiva. Allo stato attuale, va detto, la conformità all'AI Act è un'autodichiarazione dell'autore, basata sul suo codice.
Non c'è ancora un bollino ufficiale?
No, non c'è un ente terzo o un auditor indipendente che abbia rilasciato una certificazione europea.
E anche il famoso sigillo criptografico, lo SHA-256, per ora opera interamente in logica interna, cioè traccia le modifiche per proteggere il dato da manipolazioni accidentali. Ma per avere una prova legale davvero inscalfibile, quell'hash dovrebbe essere notarizzato all'esterno.
Per esempio, registrato su una blockchain pubblica indipendente.
Esatto, per impedire che chi ha le chiavi del server possa, teoricamente, riscrivere l'intera cronologia. E questo strato ulteriore per ora non c'è.
Riconoscerlo, però, è indice di grande maturità. Stiamo guardando un cantiere aperto, portato avanti dall'iniziativa di un singolo sviluppatore in Sicilia, senza ancora adozioni su vasta scala. Ammettere i limiti serve a separare l'intuizione tecnica dai necessari passaggi futuri. La mancanza di certificazioni non invalida la bontà del codice, semplicemente fotografa la fase iniziale del progetto.
E guarda, mostrare la tecnologia per quello che è, inclusi i suoi limiti, costruisce molta più fiducia rispetto a quelle startup che ti vendono scatole nere magiche. E l'intera traiettoria di questa architettura mi porta a una provocazione finale per chi ci sta ascoltando.
Sono curiosa.
Se l'intuizione tecnica di un singolo individuo, dalla Sicilia, ha permesso di costruire un motore concettualmente allineato con le rigidissime richieste di trasparenza dell'Unione Europea, rifiutando l'ambiguità e codificando un sistema che sa tracciare ogni singola scelta, beh, l'alibi del mercato si sgretola.
Le famose scuse delle big tech.
Da anni le grandi corporazioni ci dicono che l'opacità dei sistemi algoritmici è una inevitabile complessità del progresso, che è il prezzo da pagare per l'innovazione.
E invece dimostrare che la tracciabilità assoluta è fattibile sposta completamente il baricentro. L'opacità smette di essere un limite tecnico, è una pura scelta di design. Mantenere le scatole nere serve a proteggere i segreti industriali e i loro modelli di business. Non serve a migliorare le performance dell'algoritmo.
Quando entrano in gioco i diritti dei cittadini, la società può e deve esigere un design diverso. Le scuse tecnologiche in tribunale non reggeranno più. Questa nostra chiacchierata sui meccanismi di Pensai è ovviamente solo un punto di partenza.
C'è un bisogno enorme di capire come applicare queste regole nella realtà.
Per cui, se chi ascolta progetta software, o se magari lavora in un'amministrazione pubblica e cerca strumenti verificabili, o semplicemente è immerso nel caos delle scadenze dell'AI Act, l'invito è di fare il passo successivo.
Che sarebbe?
Contattare direttamente l'autore del sistema. Potete trovare Salvatore Martino attraverso la pagina contatti del suo sito, offlinemind.com/contatti. Lì si può discutere tecnicamente il progetto o capire come costruire un'intelligenza artificiale che sia davvero difendibile.
Un bel punto da cui partire per fare innovazione responsabile.
Assolutamente. Perché se le macchine dovranno prendere decisioni sul nostro futuro, la pretesa di sapere esattamente come lo fanno non frena l'innovazione. È l'unica condizione accettabile per farle esistere in uno stato di diritto. Le scatole nere stanno per essere scoperchiate per legge. Chi sa già lavorare alla luce del sole ha un vantaggio immenso.